Andiamo avanti, parlando sempre di Trump e tutti i miglioramenti che lui ha fatto da quando è presidente, dal punto di vista cristiano parliamo, perché lui è un cristiano. Tu hai avuto un messaggio che vuoi dare riguardo Trump e il cristianesimo e cosa si può fare noi come cristiani, come dobbiamo vedere questa situazione?
Va bene, penso che ha messo anche una foto lì sulla radio, no?
Sì.
Su Trump, ce l'hai?
Trump, la misericordia di Dio per l'America, per chiamare al risveglio dello spirito. Chi dei cristiani d'America risponderà alla chiamata di Dio e si attiverà per il Signore? Quanti continueranno a giocare con il loro settarismo religioso, i soldi del loro falso Vangelo di prosperità e inutili edifici religiosi, invece di alzarsi dalla panca religiosa morte?
Sì, ho anche messo sulla radio un video, non è recente, ma è un ottimo video, di Barack Obama, dove Barack Obama diceva: l'America non è più una nazione cristiana. Immagino che si era fatta leggere dicendo che era cristiano, questo, che poi si scopre che invece era più islamico. E questo è andato quando è incontrato con i leader della Turchia, per ruffianarsi con i turchi, ha detto: l'America non è cristiana. L'America è una nazione islamica, cristiana, giudea, indù. Grazie, abbiamo bisogno di te che vieni a informarci. Sappiamo che il cristianesimo in America è più morto che vivo, però i cristiani sono sempre in maggioranza. Quindi adesso, va bene, questo l'ho messo, sono sulla radio, potete guardarli. E il messaggio che ho, va bene, è che Trump è la misericordia di Dio sull'America e sul mondo cristiano. Un po' anche come Salvini in Italia, è la misericordia di Dio.
Sì, sì.
Va bene? E in questo voglio parlare di questo.
Sì, andiamo.
Va bene?
Mm-hmm.
Grazie, Signore. Fa che questo messaggio sia chiaro, Signore Gesù, per capire quello che succede nel mondo, Signore Gesù, Signore. Qual è il segno dei tempi che c'è Salvini in Italia e c'è Trump in America? Cos'è che significano queste cose, Signore Gesù? Grazie, Signore. Il fatto è che Dio sta dando all'America un'altra possibilità. Donald Trump, con tutti i suoi peccati e manchevolezze coniugali, vere o presunte, chi lo sa, Dio lo sa, ma al di là dei suoi peccati, dei quali, come tutti noi, anche lui deve vedersela con Dio e con la legge di Dio, io credo che Trump in ogni caso è l'ultima spiaggia per l'America, perché torni a Dio. Però vediamo tristemente che con i media americani, che sono saldamente nelle mani degli atei, nelle mani dei sodomiti e nelle mani degli anticristo, va bene, i giornali e i media, la strada è in salita, lo stanno attaccando come lupi questo Trump. I cristiani d'America, come del resto i cristiani di tutto l'Occidente, hanno aspettato troppo. Ormai in un certo senso l'America ha oltrepassato il punto di non ritorno, come l'Europa. Ora tutto è in salita, una strada difficile, perché il diavolo ha preso controllo. I cristiani hanno dormito troppo. Ma con un leader come Trump negli Stati Uniti e un Salvini in Italia, i cristiani di questi paesi potrebbero fare molto per raggiungere tante pecorelle prima degli eventi finali che poi sono profetizzati nella Bibbia, il tempo della fine.
Amen.
I cristiani potrebbero fare molto.
Sì, sì,
lo
sì.
Faranno? Non credo, tranne la sposa di Cristo, che sono pochi, uno qui, uno là, uno là.
Sì.
La sposa di Cristo non è una chiesa. Non è chiesa pentecostale o cattolica, attenzione, sposa di Cristo è uno qui, uno là e uno qua. Va bene, come la chiesa di Sardi, Apocalisse 3:1, che dice: tu sei, non sei vivo ma sei morto, però tra di te ci sono alcuni che sono vestiti di bianco. Quindi in una chiesa morta e stramorta, protestante o evangelico o cattolica, ci sono delle persone vestite di bianco e che fanno parte della sposa.
Amen. Amen, amen.
E quindi la speranza c'è sempre, però saranno singoli, che poi alla fine, nel tempo della fine della tribolazione, si riuniranno a gruppi di 50, a gruppi di 100, nelle foreste, nelle montagne. Nessuna nazione al mondo oggi può calzare la profezia di Apocalisse 17 e 18, cioè parlavamo prima di Babilonia la prostituta, tranne l'America. Non è il Vaticano. Va bene, in parte sì, con le sue banche, i suoi tesori, la sua pedofilia, certo, d'accordo, le gerarchie, Dio protegga le pecorelle, in parte, però se tu vedi bene l'identikit, la fotografia che Dio dà in Apocalisse 18, che è una nazione che tutti quelli che avevano navi diventavano ricchi, e cioè questo non calza col Vaticano. Il Vaticano, la gerarchia, ripeto, non è conosciuto per il commercio con quelli che hanno le navi, è conosciuto per la sua ipocrisia, per la sua pedofilia, per la sozzura che hanno. Non sono conosciuti per il materialismo, hanno le loro banche lì, tutte, va bene. Questo calza perfettamente invece l'America, d'accordo? Quindi ora con Trump c'è un risveglio, ma è un risveglio di che tipo? Come si chiama il risveglio di Trump? È un risveglio politico, è un risveglio istituzionale, è un risveglio alla Casa Bianca, non è un risveglio nelle chiese.
No.
Va bene? Qui vediamo che in questa foto che ho messo, costruito Photoshop, che ho messo sulla radio, vediamo che Trump è lì con fratelli cristiani che gli impongono le mani, leggono le scritture, lui riceve la preghiera, riceve l'unzione, qui c'è una grandissima croce, alla Casa Bianca. Quindi ragazzi, questa è una cosa mai avvenuta prima, non so se ve ne rendete conto, non c'è mai stato un presidente in America che riceve preghiera, l'unzione, le profezie. Qui c'è questo pastore Andrew Branson inginocchiato con la moglie a fianco lì, che gli impone le mani e gli legge le scritture. Branson era il pastore che Trump ha fatto liberare da Erdogan. Erdogan va a arrestare i pastori cristiani, e se ci fosse stato quell'imbroglione di Obama avrebbe fatto finta di niente. Invece Trump dice: perché hai arrestato il pastore cristiano? Erdogan ha fatto la voce grossa come tutti i posseduti. Lui si mette: oh, io faccio quello che voglio, questa è la Turchia, accusato questo pastore Branson di essere antigovernativo, probabilmente non leggeva il Corano o qualcosa del genere. E allora Trump gli ha detto: ti metto le sanzioni, e tutti quelli che fanno business con te, sanzioni anche a loro. E sai, i media americani criticarono, quelli là conoscono solo una musica, criticare Trump. Alla fine Erdogan, la moneta che si chiama la lira, hanno la lira in Turchia, l'avesse l'Italia, ma che l'avesse ancora l'Italia. E tutto cominciava a crollare, la lira è crollata, il business è crollato, eccetera. E allora questo Erdogan, che capisce solo una cosa, il bastone Erdogan, allora si è svegliato: va bene, scherzavamo. L'ha liberato, capito? Capito? Trump ha preso il bastone e l'ha preso a botte. Va bene, quindi dobbiamo dare a Trump anche questo. Questo qui è un tipo in gamba, Trump.
Quindi ha liberato il pastore.
Ha liberato il pastore, ed eccolo qui nella foto che ho messo sulla radio, inginocchiato il pastore, che gli impone le mani e gli legge le scritture. A sinistra si vede quando è stato imprigionato, ammanettato, legato. Qui si vede che gli impone le mani, gli legge le scritture. Al suo fianco c'è questa donna bionda qui, sua moglie, che guarda, che prega anche lei. E a destra della foto ecco che Trump, con una grande croce dietro, riceve in posizione delle mani tanti fratelli che sicuramente sono evangelici. Dio li benedica, grazie Signore. Quindi, e qui sotto vediamo Erdogan con gli oppositori politici, mezzi nudi, buttati per terra. Cioè praticamente, come dice il giornale, il Post, Erdogan è il nuovo Hitler, cioè, in effetti lui vuole essere il sultano, vuole essere il nuovo Maometto, lui vorrebbe essere, no? Povero Erdogan, e per un tempo lo farà, però fin quando arriva il bastone di Dio.
Quindi per questo tu dici che c'è un risveglio politico alla Casa Bianca, però non nelle chiese non è cambiata la situazione, i cristiani continuano oggi come sempre.
Ebbene, però purtroppo i cristiani sono lì a guardare la televisione e non si smuovono, sono lì. Quindi con Trump c'è un risveglio, però è un risveglio politico. Però in America, che succederà in America? Adesso hanno votato Trump, adesso vediamo se viene rieletto nel 2020. E alla prima votazione di vento contrario, che i democratici, che sono il partito ateo in America, i democratici sono atei, pro aborto, pro sodomiti, pro omosessuali, e i repubblicani sono pro cristianesimo, sono contro l'aborto, eccetera eccetera. Quindi i repubblicani rappresentano Dio, Gesù, e i democratici rappresentano il diavolo, rappresentano quello che in Italia è il partito di Renzi, va bene? Certo, non è che i repubblicani sono tutti cristiani, ci sono anche tra di loro un sacco, come la democrazia cristiana in Italia, c'è un po' di cristiani e tanta ipocrisia, logico. Comunque, la prima votazione che verrà eletto un presidente di questi atei democratici, magari sullo stile di Obama o sullo stile di Hillary Clinton, l'America cadrà di nuovo e anche più profondamente in quel socialismo ateo di Obama. Socialismo di Obama che innalzava l'Islam, abbassava il cristianesimo, riempiva l'America di immigrati. Perché immigrati? Nel senso, come in Europa, perché i immigrati votano a sinistra. Quindi questi mercenari si vendono alla nazione per 4 voti. Che poi gli islamici prendono controllo e gli interessa niente. Loro qua c'hanno i soldi alle Bahamas e sono mercenari questi. Ora qui c'è un video, l'hai messo sulla radio questo di Obama?
Sì, quello di Obama, sì.
Sì, il video di Obama che Obama... dicevo prima, annuncia, questo è un video non recentissimo, però Obama annunciava che l'America non è più cristiana e che l'ha incaricato questo di fare questi annunci. Comunque sarà cristianesimo mezzo morto, però è ancora cristiana, cioè in massima parte, almeno ufficialmente. Purtroppo io non credo che Trump possa durare a lungo, perché anche se viene rieletto nel 2020, ormai troppo del popolo americano è ormai anticristo, perché sono passati è troppo tempo, i cristiani sono stati lì a grattarsi lo stomaco senza evangelizzare, senza convertire, però invece le streghe, Halloween, Hollywood atea, e loro invece sono andati da fare, hanno convertito i giovani americani all'ateismo, al socialismo nelle scuole, nei collegi, college, nelle università. Quindi sono anni che Trump è stato eletto, va bene, però vediamo che i cristiani d'America ancora non stanno facendo niente e non programmano di fare niente, aspettano che Dio mandi il risveglio. E come te lo deve mandare? Col taxi il risveglio? Il risveglio sei tu, svegliati, chi ti dice di non svegliarti? No, deve mandare Dio, ma alzi da questa maledetta panca dove preghi le false preghiere, vai a evangelizzare e c'è il risveglio. Cos'è il risveglio? Niente, svegliati, il risveglio è questo. Svegliati, questo è il risveglio, vai a evangelizzare come faceva Gesù alla prima chiesa, questo è il risveglio. Allora, quindi i cristiani sono un paio di anni che c'è Trump e sono 2 anni che non fanno niente, pregano che Dio mandi il risveglio, no, che il risveglio te l'ha già mandato sul Calvario.
Sì, sì. Sì, il Signore ha fatto così la situazione in America che i cristiani potrebbero approfittare e raggiungere tanti.
Certo.
Sì, sì.
Cioè, sembra che vogliano aspettare che deve essere Trump e la politica a portare risveglio in America. Aspettano che Trump vada a semaforo e dare volantini sul Vangelo.
No.
Aspettano che Trump vada di porta in porta, come testimone diceva, a portare la Bibbia. Dio benedica testimone diceva con loro mezzo Vangelo che predicano. Va bene? Fanno molto di più dei lazzaroni evangelici e cattolici che suppostamente hanno un Vangelo migliore, però ammuffito, però. Va bene? Perché Dio permette e benedice il testimone di Geova fino a un certo punto? Perché il testimone di Geova, che loro a mezzo Vangelo danno di più del Vangelo zero che danno, che gli evangelici non lo danno. Evangelici hanno un Vangelo migliore, ma sono pigri e morti e stramorti nei loro ghetti seduti lì a scaldare panche. Svegliamoci, fratelli. Ah, come dice l'Italia sedesta. Sveglia Italia, sveglia Occidente, sveglia chiese che viene l'anticristo. Comunque dalla profezia si capisce la direzione in cui l'America e il mondo per la maggioranza non andranno verso Dio. Profezie ce lo dicono. C'è le scritture, Luca 18, 1 Tessalonicesi 5, leggili,
sì,
per cortesia.
Luca 18, verso 8. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? e 1 Tessalonicesi 5:3. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno.
Va bene, quindi le profezie dicono che quando diranno pace e sicurezza, cioè quando faranno il patto dei 7 anni, finalmente la pace in Medio Oriente, trombe. Quando è finita la prima guerra mondiale, finalmente la pace nel mondo. E intanto si preparava il caporale, un certo caporale di nome Adolfo, si preparava Hitler preparava la seconda guerra mondiale. Finita la seconda guerra mondiale è la pace americana. Ora adesso l'America c'ha le atomiche, chi oserà lottare contro la democrazia americana? Subito Stalin, i sovietici. Va bene, quindi arriverà a parte 7 anni e tutti diranno pace, pace. Invece dice la Bibbia, quando diranno pace e sicurezza, una rovina improvvisa verrà loro addosso. Infatti io dico sempre, appena faranno parte 7 anni, secondo me, da quel poco che ci capisco io, ci sarà immediatamente una guerra. Lo vediamo in Daniele 11, 31, 32, 33, 21, 22, 23, ci sarà subito una guerra. Va bene, però in quel tempo brillerà la sposa di Cristo. In quel tempo i cristiani brilleranno. Leggi Daniele 11, 31 e 32 lì. Daniele 11, 31... fino al 33. Dal 31 vediamo che l'anticristo mette l'abominazione e poi vediamo cosa fanno i cristiani veri.
Per suo ordine delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza.
Profaneranno.
Sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Allora, questa scrittura ci dà la cronologia, ci dice il tempo, quando questa profezia allude. Questo è quando l'anticristo spezzerà il patto e deporrà l'abominazione della desolazione. 32.
Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
Capisci? Quindi ci saranno quelli che tradiscono il patto, che saranno gli islamici, perché si lamentano sempre questi, e loro cosa fa? Li corrompe con lusinghe. Va dagli islamici e dice, ragazzi, io vi do l'Israele, vi do le terre, vi do questo, quell'altro, seguitemi, dirà l'anticristo, andiamo conquistare il mondo. Quindi corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, gli islamici, va bene, e comincerà a formare il suo esercito mondiale. E cosa dice la seconda parte del verso 32?
Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
Ecco, questa è la sposa, questi sono i cristiani veri, i cristiani che non sono fasulli, i cristiani che fanno quello che possono, i cristiani che sono stanchi di adorare una statua in chiesa o una panca, sono stanchi di pregare a un muro, si alzano e dico, qua dobbiamo fare come Gesù, ragazzi, andiamo a raggiungere le pecorelle. 33.
I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio.
Alleluia. Quindi i saggi tra i popoli istruiranno molto, ma saranno perseguitati, distrutti, uccisi, eccetera. Quindi questi siamo noi, ragazzi, o dovremmo essere noi, va bene? Dobbiamo istruire il popolo, i saggi tra i popoli, i saggi siamo noi se istruiamo gli altri col Vangelo. Se invece non istruiamo, non insegniamo il Vangelo, non siamo saggi, siamo stolti, vergini senza olio. A noi la scelta, ragazzi, diamoci da fare. Va bene? Studiare bene le scritture e insegnarle. E dimenticarsi la televisione. Non aspettiamo il risveglio spirituale che Salvini porterà in Italia e Trump in America. Dio li benedica a questa gente che sta facendo quello che le chiese non stanno facendo. Ma quanto tempo dureranno questi? Mm-hmm. Sì. Non molto. Quanto è durato Gesù? 3 anni e mezzo. Non è che è durato molto, l'hanno crocifisso e dopo sono arrivate le persecuzioni, 3 secoli. Allora, fratelli, prepariamoci a sentire nel mondo il grido di pace. Appena, come ho detto, firmeranno i 7 anni tra i palestinesi e l'Islam e Israele, tutti grideranno alla pace. Però che succederà? L'anticristo lo romperà subito, abbiamo detto, perché lui non vuole la pace. L'anticristo firmerà la pace, ma non la vuole. La firma con una mano e la rompe con l'altra, come Hitler ha fatto il trattato di pace con la Russia, di non aggressione, l'inchiostro era ancora fresco, che ha attaccato la Russia, per modo di dire. vuole solo guadagnare tempo. L'anticristo vorrà solo guadagnare tempo. Va bene? Quindi, qual è il suo piano? Sterminare tutti che non fanno parte di lui, che non lo seguono. A parte la zizzania col suo marchio, lui vuole sterminare tutti. Tutti quelli che non adorano lui, non adorano il diavolo, lui li vuole sterminare. Va bene, leggilo, guarda, Apocalisse 13, 4.
E adorarono il dragone,
che è il diavolo. Vai avanti fino al 9, adorarono la bestia.
E adorarono la bestia.
Quindi adorarono il dragone, il diavolo, e adorarono la bestia. Quindi il dragone è il diavolo, la bestia è l'anticristo. Ed essa, cioè la bestia, l'anticristo, cosa fece?
Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo.
Va bene, questo già è cominciato. Quindi la bestia, lo spirito dell'anticristo nell'aria, nelle università, nel mondo, nella politica, bestemmia Dio. In che modo? Innalzano i sodomiti, innalzano l'omosessualità, innalzano la pedofilia dei gerarchi cattolici, legalizzano l'aborto, finanziano l'aborto, sono bestemmie queste, va bene. E cosa fa il mondo ateo? Lo adora, sono d'accordo, vogliono. In Romania hanno fatto un voto per proibire per non chiamare matrimonio quando due uomini, virgolette, si sposano, e hanno fatto un voto, si sono presentati alle urne il 20% della popolazione. E quindi è stato annullato perché serviva almeno il 30%. Hanno vinto, ma era solo il 20%. Quindi queste nazioni, la Romania, l'Italia, la Germania, l'Europa, si meritano l'anticristo, si meritano il marchio della bestia, la stragrande maggioranza di questa gente. Si merita di andare all'inferno, la stragrande maggioranza. Perché quando c'è il momento di poter fare qualcosa come Romania, che potevano andare a votare, l'80% non sono andati. Perché se noi guardiamo la televisione a guardare le manifestazioni omosessuali, a guardare le lesbiche, i sodomiti che vogliono la libertà. Ma la libertà cos'è? La perversione. Vai avanti a leggere, guarda.
Verso 7.
13:7.
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Queste cose nelle chiese non le predicano. Cosa prego? Vangelo prosperità. Dio ci ama, ragazzi, facciamo la gara a chi arraffa più soldi, perché Dio ci ama. Noi non amiamo i soldi, solamente amiamo ammucchiarli. Verso 8.
L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato.
Questo non è il libro della vita semplice, Apocalisse 3:5, da cui si può essere cancellati. Questo è un libro dell'agnello dove non si può essere cancellati, perché Giovanni 10:27-28 dice: io proteggo le mie pecore con le mie mani, nessuno le strapperà dalla mia mano, quindi non ci sarà né marchio della bestia, né tribolazione, né niente, perché le mie mani proteggono quelli che sono nel libro dell'agnello, le mie mani proteggono la salvezza che è sigillata, va bene? La salvezza viene sigillata, io il Signore dice: io proteggo la mia sposa, in nessun modo la mia sposa, i miei figli possono perdere la vita eterna. E questi quindi gli unici che sicuramente non adoreranno il marchio della bestia e l'anticristo sono quelli scritti nel libro dell'agnello. Verso 9 dice: se uno ha orecchio di ascoltare, ascolti. D'accordo? Quanti ascolteranno? Quanti ascolteranno? Ma guardandosi a destra e a sinistra, non molti. In Romania, che è un paese cristiano molto più dell'Italia, molto più dell'Italia, ho predicato lì, sono andato in tantissime chiese a predicare, i romeni sono molto più cristiani. Non giudicate la Romania dai 4 criminali che sono arrivati in Italia. La Romania è uno dei posti con meno criminali in Europa, perché i criminali sono spostati tutti in Italia. In Romania sono rimaste la maggioranza le pecore, un posto di pecore, ragazzi. Eppure il 20% sono andati, solamente il 20%. Se fanno questo voto in Italia, non so se arrivano al 5% o 10%.
Il problema principale, secondo me, è che i cristiani dall'inizio vengono insegnati a frequentare la chiesa e niente altro. Quindi loro credono che questo è il loro servizio per Dio. Però quando qualcuno gli insegna le scritture e gli mostra che dobbiamo essere più attivi, evangelizzare, raggiungere altri, molti di loro si svegliano, non tutti purtroppo, perché alcuni rimangono nella vecchia mentalità di fare niente, però alcuni sì, si svegliano perché vedono che c'è qualcosa che manca, vedono che le scritture veramente dicono di evangelizzare e sì, alcuni si hanno quel risveglio. Però le profezie, come hai detto tu Giuseppe, si avveranno lo stesso. E l'Anticristo farà guerra ai santi e molti saranno distrutti.
Sì, però ci sarà la sposa di Cristo che... Vai Daniele 12, guarda. La sposa di Cristo che brillerà come nel mezzo della tribolazione. Allora, qui vediamo la tribolazione in Daniele 12.1.
In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia come non ce fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. I saggi risplenderanno...
Aspetta, l'uno ti ho detto. Finisci l'uno.
Sì, ho finito.
Allora, qui Michele si innalza durante la tribolazione a proteggere il popolo di Dio. Bene, quindi vediamo che Dio ha preposto, ha nominato l'arcangelo Michele, lo vediamo anche in Apocalisse 12, a difendere la Chiesa del Signore. E quindi è lui il capo dell'esercito, va bene, dell'esercito di Dio. È lui che guida i 144.000, è lui che guida i due profeti di Apocalisse 11 che mandano terremoti e mandano disastri nel mondo per proteggere la Chiesa. E in quel tempo dice tutti quelli trovati scritti nel libro saranno salvati, quindi il libro della vita. Va bene, allora vai avanti verso 3.
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
Va bene, quindi vediamo qui che durante la tribolazione i saggi brilleranno. E i discepoli evangelizzeranno non solo i 144.000 ma tutti i saggi, tutti che conoscono la parola e la insegnano saranno i saggi e questi saranno benedetti e brilleranno per sempre. Quindi ragazzi, non è che la tribolazione è solo distruzione, solo morte, solo marchio della bestia e solamente le chiese distrutte, perché tra le chiese distrutte, le chiese mezze morte di oggi, mezze addormentate, saranno distrutte sicuro al 100%, come gli ebrei sotto il nazismo. Però in questo tempo ci saranno anche i cristiani veri, quelli cristiani attivi, voglio dire, cioè veri sono tutti quelli che credono, sia che sono svegli sia che dormono, sono cristiani e basta. Però i cristiani attivi in quel tempo lì si daranno da fare e moriranno anche se sarà necessario, però andranno avanti con la parola. Va bene? Quindi ragazzi, non scoraggiamoci che ci sarà solo distruzione, no, ci saranno anche miracoli, in minima parte però.
E molto dipende dalle nostre scelte.
Infatti Daniele 11, 31, 35 dice riceveranno un piccolo aiuto, se verso 34 mi pare, lì dice riceveranno un piccolo aiuto. Quindi non è che ci sarà un grande aiuto, non ci saranno eserciti a difenderci, ci saranno 144.000, quindi paragonato a miliardi di anticristo non è che sono tanti, va bene? Comunque voglio dire questo, è incredibile che Dio deve risvegliare la Casa Bianca, il presidente Trump o Salvini per portare a risveglio l'America e l'Italia e altri posti. Cioè Dio non potendo svegliare una chiesa mezza morta e addormentata nel bosco, Dio sta svegliando i politici. Ciò vuol dire che siamo arrivati proprio al capolinea, Dio non c'ha più strumenti, perché la Chiesa invece di risvegliarsi e andare a evangelizzare è lì che prega per il risveglio. Ma smetti di pregare per il risveglio e scende dal letto a darti da fare. Per fare un paragone, sarebbe come se Dio avesse portato il risveglio cristiano 2000 anni fa, nel primo secolo, attraverso l'imperatore romano, cioè il Trump di quei tempi. Cioè Trump oggi è, diciamo, uno dei il più grande leader mondiale. Quindi fai conto che al tempo della prima chiesa Dio sveglia l'imperatore romano e porta il risveglio, ma la storia insegna che ogni volta che il risveglio è venuto dall'alto, da un re, da un imperatore, non è mai funzionato. Io c'ho anche degli esempi qua. se vogliamo leggerli.
Sì.
Va bene, inutile cercare queste cose nei libri storici, atei, l'università, l'enciclopedia, non queste cose, le scuole non le insegnano perché non le capiscono, non hanno lo spirito. Cioè le università, le scuole umane, atee, non possono distinguere tra verità e bugie, sono perse nel socialismo, nell'omosessualità, che capiscono loro. Però queste verità le troviamo nella Bibbia. La Bibbia cosa dice? Che quando il risveglio spirituale è venuto dall'alto, dai re e dagli imperatori, non ha funzionato. Daniele 3 c'è un esempio di questo. Guarda, Daniele 3, fai al 28 fino al 30. E lì parla di un risveglio che è venuto da un imperatore mondiale.
Daniele 3, 28 a 30. Nabucodonosor prese a dire: benedetto sia il Dio di Shadrach, Meshach e Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che il loro. Perciò ordino quanto segue. Chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male del Dio di Shadrach, Meshach e di Abednego, sia fatto a pezzi e la sua casa ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo. Allora il re fece prosperare Shadrach, Meshach e Abednego nella provincia di Babilonia.
Va bene. Quindi,
cioè un re pagano che ordina a tutti di adorare il Dio vero.
Sì, esatto, Nabucodonosor, che sono Diodate e Nabucodonosor, scegliete come volete pronunciarlo. Verdi l'ha chiamato il Nabucco nella sua opera. Allora Nabucodonosor dice, ordina a tutto il mondo, lui è imperatore mondiale, che chiunque non si sarebbe convertito al Dio di Israele, al quale Dio, Nabucodonosor, lui si è convertito, è diventato giudeo lui. Lo vediamo nel libro di Daniele, credo capitolo 4. Lui diventa giudeo, diventa adoratore del vero Dio. Infatti nella profezia di Daniele 7 si vede che questo gli viene dato un cuore. Cioè appunto si converte. Quindi però che succede? Tutta Babilonia è obbligata ad adorare Dio di Shadrach, Meshach, Abednego e Daniele, altrimenti sarebbe stato fatto messo a pezzi. Invece no, loro continuano ad adorare i loro idoli, non è cambiato niente. Quindi questo è stato un risveglio che viene dall'alto, non è servito a niente. Lo vediamo anche nel quarto secolo, siamo dopo l'imperatore Costantino, il cristianesimo ha vinto il mondo. Cosa fa? Il cristianesimo vince il mondo e se ne va in letargo, se ne va a dormire. Sorge un re, un imperatore a Roma che si chiamava Teodosio, e mette una legge: chi non dia cristiano viene ucciso. Gli imbranati, addormentati e fuori binario cristiani di quel tempo, siamo al quarto secolo, non si rendono conto dell'esca del diavolo. Il diavolo li stava corrompendo, i cristiani. Dice: guarda, adesso forziamo tutti a diventare cristiani. Ma fessa chiotti, non è così che si predica il Vangelo. Come Pizarro in Sud America ha ucciso milioni di indios, non è così che si predica il Vangelo. E allora Teodosio obbligava la gente a convertirsi a Cristo, e lì la chiesa è crollata. È diventata diventa persecutrice, che poi è diventato Sacro Romano Impero, i papi, eccetera, eccetera. Il risveglio che viene dall'alto non funziona. Andiamo ad Esra capitolo 1. Qui c'è un altro imperatore che segue l'esempio appunto di Nabucodonosor e tenta anche lui, questo imperatore di Persia, Esra capitolo 1, di fare la stessa cosa, un risveglio dall'alto, come sta facendo Trump. Leggiamolo, Esra 1, dall'1 al 3.
Nel primo anno di Ciro, re di Persia,
Ciro, l'imperatore persiano, va bene,
affinché si adempisse la parola del Signore pronunziata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce e per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia: il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra, ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, che si trova in Giuda.
Capisci? Ed adesso Trump ha spostato l'ambasciata da Tel Aviv, l'ha spostato a Gerusalemme e l'ha dichiarata capitale di Israele. E gli islamici tutti offesi, perché loro vogliono tutto loro, vogliono tutto loro, loro c'hanno tutto. Medina, la Mecca, le due capitali principali, vogliono anche Gerusalemme, perché Maometto è andato a fare una passeggiata, tutto loro. E Israele, che ha solo quella, deve rimanere senza. Quindi così ragionano questi islamici. E allora, così come Ciro ha detto, Dio mi ha detto di costruire un tempio a Israele, così Trump, va bene, ha spostato l'ambasciata a Gerusalemme, quindi è un parallelo, Trump e Ciro. Avanti.
Chiunque tra voi e del suo popolo, il suo Dio sia con lui, salga a Gerusalemme, che si trova in Giuda, e costruisca la casa del Signore, Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme.
Capito? Quindi qui Ciro ha fatto costruire, è stato l'inizio della costruzione del tempio, della casa di Dio. Trump, mettendo l'ambasciata americana a Gerusalemme, va bene, è il primo passo per la costruzione del tempio israeliano. Va bene, allora qui vediamo che c'è un altro risveglio spirituale dall'alto. Quella veniva da Dario, questo viene da Ciro, imperatore di Persia, impero mondiale. Ha funzionato? No, non ha funzionato per niente. Passiamo a un altro re, che poi era antecedente comunque, prima di Ciro veniva questo Dario. E lo troviamo a Daniele 6, leggiamolo, Daniele 6, 25-28. Altro risveglio spirituale che viene dall'altro e che anche questo non ha funzionato. È la storia di Dario, il re della Media, che poi si unì alla Persia.
Allora il re Dario scrisse alle genti di ogni popolo, nazione e lingua che abitavano su tutta la terra. Pace e prosperità vi siano date in abbondanza. Io decreto che in tutto il territorio del mio regno si tema e si rispetti il Dio di Daniele, perché è il Dio vivente che dura in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà sino alla fine. Egli libera e salva, fa segni e prodigi in cielo e in terra. È lui che ha liberato Daniele dalle zampe dei leoni. Daniele prosperò durante il regno di Dario e durante il regno di Ciro, il persiano.
Alleluia, alleluia. Grazie Signore. Vabbè, che poi Ciro venne dopo Dario. Quindi sono tutti re e imperatori che dall'alto, come Trump, cercavano di portare al risveglio. Ce l'hanno fatta? No, non si può. Per portare risveglio bisogna solo seguire l'esempio di Gesù, quindi cominciare dal basso, cominciare evangelizzando la Samaritana, perdonando la donna adultera, parlando con Zaccheo seduto sull'albero, andando a visitare Marta e Maria e resuscitare Lazzaro. Cioè, per portare risveglio bisogna che i pastori delle chiese, le chiese vere, le chiese degne di questo nome, che ci... quelli di noi che sono degni di essere chiamati pastori, Dio lo sa chi è, che ci rimbocchiamo le maniche, usciamo da questi mausolei chiamati edifici religiosi e andiamo nelle strade a fare come Gesù. Questo è il risveglio, va bene? Quindi assicuriamoci di studiare bene questi capitoli, ragazzi. Lì nella storia di Daniele vediamo che Daniele era perseguitato, Daniele capitolo 6, perseguitato da potenti gelosi prefetti, erano prefetti e governatori in Medio Persia. E questi trovano un modo legalista, diciamo, per cercare di distruggere Daniele. Leggete Daniele 6, è tutto spiegato lì. E fanno questo e strumentalizzano il re Dario, va bene, e gli fanno fare una legge, va bene, per usare questa legge per distruggere e uccidere Daniele. Comunque il messaggio rappresenta bene il presidente Trump. Trump sarebbe in questo caso Daniele, perseguitato dai prefetti pieni di gelosia e l'odio, che in America sono i giornali e le banche che lo odiano questo qua. Cioè il deep state americano lo persegue, sarebbe il governo ombra americano. Quindi cioè i media che perseguitano Trump appartengono alle banche l'hanno comprati questi media. Quindi Dio salva Daniele da questi odiosi nemici, che poi questi nemici vengono distrutti e mietono quello che avevano seminato. Infatti i nemici di Daniele, vediamo, vengono gettati a leoni e sbranati, mentre Daniele gettato a leoni viene protetto. Quindi la fede in Dio, comandata dall'alto, da questi re, seppure potenti imperatori mondiali, non ha funzionato. E non funzionerà neanche questa di Trump e di Salvini. È solamente un po' d'aria fresca, perché i cristiani si svegliano. Si sveglieranno? Vediamo. E la Chiesa, la sposa, sì. La Chiesa addormentata non mi sembra che si sta muovendo molto. La Chiesa, la sposa di Cristo già è sveglia, già si muove, già si dà da fare. E in tantissime chiese c'è una sorella qui, un fratello là, rarissimi. Sono come ha detto Gesù, è come trovare una perla preziosa in un campo. Sì. La sposa sono perle preziose, uno qui, uno là. La sposa lì seduta nella chiesa dice: ma questa qua, questa chiesa mi sembra più addormentata che sveglia. Capisci? Però interi gruppi che diventano sposa, e non è così che funziona, cioè di solito. Quindi dobbiamo cominciare ad adorare Dio nel nostro cuore, nelle nostre case, e allontanarsi dagli idoli pagani, va bene. Però il risveglio che viene dall'alto non è servito a niente, quindi è inutile pregare che Salvini un pochino aiuterà, però...
Ma loro a livello politico fanno il loro dovere, più di questo non sono capaci di fare per Cristo, perché non sono discepoli, qualcuno dovrebbe evangelizzare anche loro, però il loro contributo lo portano dal punto di vista cristiano, il resto dipende dai cristiani.
Amen. Guarda, non sono bastati i 613 comandamenti della legge di Mosè per poter ordinare di amare Dio e obbedirgli. Certamente non serviranno a nulla le leggi decretate dai re del mondo, da Trump, da Salvini. Va bene? Dio li benedica questi qui. Salvini è molto più cristiano del Papa, e Trump lo stesso, anche se non sembrano. Il Papa è tutto fumo, niente arrosto. Sì. Questi qua c'hanno l'arrosto e niente fumo. Va bene? Guarda, qui c'è un articolo del New York Times. Qui c'è un esempio. Qui c'è un articolo di Trump che dice che lui sta facendo leggi a favore del cristianesimo. Guarda, qui c'è uno del New York Times che dice che Trump sta facendo delle leggi per restringere l'aborto.
Sì.
Lui non vuole finanziare l'aborto. E tutti gli anticristi, New York Times, Washington Post, che sono, diciamo, cani al guinzaglio delle banche, questi giornali. E poi come in Italia La Repubblica, Corriere della Sera, tutti questi giornali anticristo, no? Che c'hanno un sacco di cose interessantissime, sono giornali intelligenti, ben organizzati, però stanno andando in direzione sbagliata. Io ho visto un filmato di alcuni profeti americani che profetizzavano e speravano in Trump, cioè che Trump, in altre parole, togliesse loro le castagne del fuoco di portare il risveglio. Cioè praticamente questi profeti americani profetizzavano che Trump avrebbe portato il risveglio. Però l'unzione per portare il risveglio, va bene, Dio la dà ai suoi figli. Ogni figlio di Dio deve essere un discepolo, una luce che brilla, un seminatore che porta frutto, va bene? E non c'è bisogno di Trump che metta delle leggi, la legge c'è già, è nella Bibbia, e che per metterla in pratica bisogna essere perseguitati. E cos'è se è seduto a vedere la televisione a mangiare hamburger, in Italia a mangiare spaghetti, che Salvini farà delle leggi? Ma non aspettare Salvini, che lui sta facendo il suo dovere come politico, ma tu come cristiano cosa stai facendo? Allora guarda, grazie a Dio per la benedizione, dicevo, di mandare Trump al posto del falso cristiano e vero islamico che si chiama Obama. Ed approfittiamo, ragazzi, di queste benedizioni. Quindi fratelli di America e fratelli d'Italia e di altri, e fratelli di altri paesi dove ancora si può ancora evangelizzare un po'. Vedi, in Francia già hanno messo delle leggi, non si può evangelizzare. In Russia è lo stesso. Quindi approfittiamo a evangelizzare dove ancora si può, prima che arrivano le tenebre, come ha detto Gesù. C'era la scrittura Giovanni 9?
Sì.
Vai.
Giovanni 9, verso 4. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare.
Va bene, fratelli, va bene. Oh Signore Gesù, viene la notte, e non è che dico che adesso se tutti, che adesso le cose possono cambiare, le cose non potranno cambiare, perché è profetizzato che l'Anticristo prenderà potere e distruggerà le chiese. Quello io mi rivolgo alla sposa, mi rivolgo ai cristiani veri, perché i cristiani mezzo addormentati non mi ascolteranno.
Ma dicevi che le profezie si avverranno lo stesso, quindi non cambierà niente.
No, il Signore in questo momento credo che sta parlando alla sposa, sta parlando ai cristiani che sono attivi, sposa, o ai cristiani che stanno dormendo ma che domani saranno sposa, che domani saranno attivi.
Allora si può fare qualcosa, ci sarà una differenza se noi decidiamo di svegliarci, perché anche se le profezie si avveranno e l'Anticristo verrà lo stesso, possiamo salvare più anime, portare più persone nel regno dei cieli, e questa è una grande differenza.
Sì, questo messaggio è per svegliare quelli che devono svegliarsi, quelli che non vogliono svegliarsi. Questo messaggio è come buttare l'acqua sulle penne di una gallina, non entra, e niente da fare. Cioè stiamo parlando con quelli che sono addormentati nelle chiese e che domani si sveglieranno e saranno sposa, saranno attivi. Quindi questo è il messaggio, che quelli che devono essere attivi ancora non lo sono, o perché magari non sono neanche salvi, magari non sono neanche nati di nuovo, domani saranno la sposa di Cristo. Questo è il messaggio per quelli che hanno il cuore ricettivo. Quelli che respingono è tempo sprecato, però ci sono sempre pecore, ci sono sempre pecore dappertutto. Guardami la scrittura, Secondo Corinzi 4, 8 e 9.
Secondo Corinzi 4, 8. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale.
Continua. Alleluia. Alleluia. Salmo 37, 24 e 25. Quindi ragazzi, nel mezzo delle difficoltà possiamo essere vittoriosi. Le difficoltà non fermano il vero cristiano, non ferma la vera chiesa. Andiamo.
Salmo 37, 24. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato né la sua discendenza mendicare il pane.
Quindi arriveranno le difficoltà, le tribolazioni, ma non sarà troppo dura, non sarà troppo difficile per quelli che si muovono. Quelli che sono i più protetti nelle guerre sono quelli che combattono di più, che si difendono di più, sono quelli che vincono i duelli, sono quelli che sopravvivono gli scontri, quelli che combattono. I passivi nelle guerre sono i primi a morire, i passivi che trascinano lo scudo come se fosse una scopa e che portano la spada come se fosse un mescolo per la minestra, sono i primi a morire. Sono i primi ad essere uccisi dal nemico più valoroso. Quindi il modo di vincere nella tribolazione è quello di combattere, spostarsi, camminare, correre, andare, essere nel posto giusto, evitare le trappole davanti a noi in base a come il Signore ci mostrerà. Giobbe 5,19.
In 6 sciagure egli sarà il tuo liberatore, e in 7 il male non ti toccherà.
Alleluia. Ripeti.
In 6 sciagure egli sarà il tuo liberatore, e in 7 il male non ti toccherà.
Alleluia. Tribolazione, però il Signore sarà il nostro liberatore. Gloria al Signore. Fratelli, finiremo disperati se speriamo che questi politici facciano il lavoro che Dio ha dato a noi. Va bene, come è stato detto, chi di speranza vive, disperato muore. Io aggiungo, se la sua speranza non è nel Signore. Alleluia. In base alle profezie possiamo dire questo, per chi ci vuol credere: i Trump e i Salvini hanno i giorni contati, giungono le orde dell'Anticristo, giunge la tribolazione. Ho visto qui, c'è una citazione della Madame Pompadour francese.
Madame Pompadour?
Sì, è così, si chiama, è una reale di Francia. E che questa Pompadour disse al suo amante, che era re Luigi di Francia, disse, notare il mio francese après moi le déluge, cioè che in italiano si dice dopo di noi il diluvio. Cioè apparentemente questa Madame Pompadour voleva indicare che se le cose non sarebbero cambiate, va bene, avrebbe progredito, avrebbe avuto successo la rivoluzione di Francia che covava, che già stava avvenendo sulla Francia. Cioè stanno perdendo le guerre, c'è stata questa battaglia di Rossbach del 1700 che hanno perso, cioè le cose si mettevano male per i reali francesi. E infatti venne la rivoluzione francese e la rivoluzione che poi fu la base del comunismo, nazismo, fascismo, tutto ciò che di peggio è successo dopo, marxismo, tutto nato dalla rivoluzione francese. Bene, che tutti gli ismi politici sono nati al socialismo, quindi c'è il socialismo nazista, il socialismo fascista, il socialismo comunista, che poi Marx, diavolo ha preso Marx per diffondere il comunismo, e tutto è nato dal socialismo francese nel 1700. Ora torniamo alla Chiesa mondiale. Chi nella Chiesa mondiale capisce che gente come Salvini e Trump sono solo delle piccole parentesi, chi è che lo capisce questo? Per permettere al popolo di riorganizzarsi e fuggire prima del deluge, diluvio che viene. Apocalisse 12:12, ce l'hai? Apocalisse 12:15, sì. il serpente
gettò acqua dalla sua bocca come un fiume dietro alla donna per farla travolgere dalla corrente.
Va bene, quindi viene il serpente, Satana, mm-hmm. e l'anticristo, che lì si intercambiano lì. Il serpente getta l'acqua dalla bocca come un fiume dietro alla donna per farla travolgere dalla corrente.
Come un diluvio.
Quindi ragazzi, come dicevo Pompadour, dopo di noi il diluvio, sta venendo il diluvio. Ora i cristiani che sono lì addormentati nelle panche saranno travolti. Sono lì a criticare quelli che li avvertono, criticare i Geremia di oggi. Gli Ezechiele che li avvertono, va bene, le vostre chiese diventeranno centri gay, centri dell'omosessualità, così come le chiese in Russia quando Lenin prese potere, Stalin, per imbacuccare, imbambolare, imbrogliare il popolo, cosa fecero? Dice questa gente dice che vi dà da mangiare il corpo di Cristo, invece state morendo di fame, noi prenderemo queste chiese, e le tramutavano le chiese, li chiamavano i granai del popolo, cioè andavano lì a raccogliere cibo, immagazzinavano cibo, frumento, cereali in queste chiese e le distribuivano ai poveri, capisci? In questo modo rubavano il cuore del popolo. È così che ha preso potere Stalin. Quando ha preso potere il cibo non veniva più distribuito nelle chiese, ma venivano mandate nei gulags. E Stalin, non so, decine di milioni di russi uccisi, appunto, piccoli, poveri contadini. Quindi la musica è cambiata. Una volta che l'anticristo prende controllo, la musica cambia. All'inizio l'anticristo l'esca sulla canna da pesca e i fessi la mangiano l'esca. Più salari, più pensioni, più questo e più quello. Ma quando ha preso controllo, queste cose finiscono. E viene lo stalinismo, viene Soviet, viene il Soviet di Bruxelles. Alleluia. Però che succede? L'anticristo lancia la fiumana, il diluvio, va bene, ma Apocalisse 12:14 cosa dice?
La donna fugge nel deserto.
La donna fugge nel deserto, va bene. E le donne sagge, le vergini con olio, quando fuggono? Domani? Subito. Al più presto. Quindi, fratello, se tu sei parte della donna, mi auguro che stai fuggendo nel deserto, non manca molto. Beate quelle vergini con olio, dico io, che non è che gli entra da un orecchio e gli esce dall'altro, ma che capiscono che queste cose vengono dal Signore. Guarda, dammi qualche scrittura. Isaia 43, Giosuè capitolo 1, Isaia 43, 2. Isaia 43, 2.
Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà.
Va bene, ragazzi, con questo non voglio spaventare la gente. Però l'anticristo viene, la tribolazione viene. Quindi è meglio È meglio dare una come si dice, rock the boat a little, rock the boat, scuotere la barca, scuotere la barca un poco. E nessuno gli piace, sai, gente lì che dorme nella barca delle panche di chiesa, dice, vieni qua a portare divisione, a spaventare la gente. Sì, voglio non spaventare, ma voglio svegliarla. È meglio che vi sveglio io e altri meglio di me, va bene? Che non l'anticristo, che quando vi sveglia lui, capisci, è la campana a morto. Quando sono i profeti di Dio a svegliarvi, è una campana a vita. D'accordo?
Sì, perché c'è protezione, nell'obbedienza c'è protezione, non sono notizie brutte. C'è protezione, ci sono ricompense, ci sono benedizioni, c'è la intimità con Dio in questa obbedienza, quindi è bellissimo.
Guarda, nel primo secolo, era l'anno credo 68, 68, 69, le armate del generale Tito circondavano Gerusalemme per distruggerla. Va bene, a un certo punto, in quel momento lì, tutte le armate si ritirano. Allora tutti i giudei a lodare Dio. Il nostro Dio ci ha protetti, il nostro Dio ha cacciato Satana, e gli romani hanno capito che non possono vincere contro di noi. I profeti di sciagura, di tragedia, cosiddetti, i profeti negativi, capisci, virgolette, che poi erano i cristiani, che, va bene, dice no, non è così. E torneranno, dobbiamo scappare. Dice, oh, cos'è che abbandoniamo il Tempio? Voi che abbandoniamo Gerusalemme? Traditori! Allora, che è successo? Allontanatesi, questa è storia. Allontanatesi le armate del generale Tito, le legioni romane se ne sono andate, e allora i cristiani sono scappati tutti, in tutto il mondo, a predicare il Vangelo. E sono rimasti gli ebrei a difendere il Tempio, cioè a difendere le chiese pentecostali cattoliche, a difendere le chiese della domenica, a pregare. Appena i cristiani sono andati via, dopo un po' di mesi, tornano i romani, distruggono Gerusalemme, distruggono il Tempio, uccidono tutti o schiavizzano tutti. Mi pare che hanno portato via 100.000 schiavi a Roma, ucciso quasi 1 milione e crocifisso, non mi ricordo quanto, decine di migliaia di crocifissi. Non c'era... Josephus diceva che non c'era un albero intorno a Gerusalemme per lo spazio non so quanti chilometri per fare le croci. Ora i cristiani, la sposa di Cristo, guidati da loro profeti, hanno detto scappiamo, è il momento di fuggire. Ora, in questa parentesi che Dio ha dato attraverso la ritirata dei romani, era solamente la maniera, la benedizione di Dio per avvertire il suo popolo di scappare. Ora, questa parentesi che Dio ci dà attraverso Trump e Salvini è uno spazio perché i cristiani vadano, fuggano nel deserto, la sposa fugge nel deserto. Non solo di andare a evangelizzare, non è solo questo. Capito? Attualmente, io direi quello è secondario in questa parentesi. Primario è di fuggire. Quindi scopri bene, fratello, se devi andare nel terzo mondo, se devi andare su una montagna in Piemonte, in Calabria, negli Appennini, centro Italia, trovi delle montagne dove puoi sopravvivere a quello che avverrà. Io vi dico nel nome di Gesù, uscite dalle città, le città saranno l'inferno. Guarda, infatti, qui c'è un articolo che ho trovato stamattina, te lo posso leggere?
Sì.
Dov'è? Allora, Matera. Il giornale dice, il Fatto Quotidiano. Il Fatto dice a Matera, no, non ce l'hai.
Niente, sì, ce l'ho.
L'ho trovato pochi secondi prima che andassi in onda.
Ce l'ho.
E allora, a Matera dice il Fatto Quotidiano, vietato l'uso dell'acqua potabile per la presenza di batteri fecali. Cioè vuol dire, c'è il gabinetto, no? Mm-hmm. Fecali, scuole chiuse. L'ordinanza emanata dal sindaco della città lucana, eccetera eccetera, per il superamento dei parametri dei batteri coliformi 37 gradi eccetera eccetera, andiamo sola, non so più. Comunque il punto è questo, quindi è successo che le fogne dei gabinetti si sono mischiate con l'acqua potabile, cioè qualche fogna che si sarà rotta e l'acqua potabile c'è le fogne dei cessi che si sono mischiate. E allora voglio dire, e qui siamo in tempo di pace, siamo adesso sicuramente lo ripareranno, non so cosa faranno, insomma, porteranno l'acqua con le autobotti, ma in tempo di emergenza cosa fai? Quando gli islamici andranno in giro a ammazzare i cristiani nel nome di Allah, cosa fai? Quando non basterà né la polizia, neanche l'esercito per proteggere i cristiani? Questi islamici che sono lì, che fanno la guerra contro l'America e la Russia, e quello che scelgono di fare è andare nelle chiese cristiane a tirare bombe. Ci sono cristiani che si fanno i fatti loro, che pregano Dio tranquilli seduti sulle panche. Questi invece di combattere contro l'America così vanno a tirare bombe alle chiese cristiane, che i cristiani non stanno facendo niente. Perché? Perché l'Islam è terrorizzato di Gesù, è terrorizzato del cristianesimo. I cristiani semplicemente sorridendo e amando e pregando convertono il mondo. Questi qua ammazzando, facendo genocidi, non combinano niente. C'hanno questa gelosia, sono invidiosi che Israele, che ha trasformato la Palestina in un giardino, che adesso stanno desalinizzando l'acqua del mare, che danno l'acqua a tutti, sono gelosissimi che loro, che i giudei per gli islamici sono inferiori, sono porci, sono maiali, sono niente. E praticamente Israele, l'esistenza di Israele, la tecnologia di Israele, l'intellettualismo, l'intelligenza di Israele, va bene, dimostra che il Corano è un libro falso, dimostra che l'Islam è un'ideologia falsa, e quindi la loro unica difesa è cancellare Israele dalla mappa, e dopo Israele i cristiani. Quindi quando succederà un'emergenza mondiale o italiana, nazionale o europea, questi islamici, che sembra che i servizi segreti dicono il 22% degli islamici sono estremisti, questi andranno in giro a cercare di farvi la pelle. E quella sarà la grande tribolazione, e forse anche prima della tribolazione. Quindi, fratelli, e qui vediamo a Matera, una città che tutto un tratto non c'è acqua potabile. Cosa fanno? Adesso arriveranno le autobotti, d'accordo, ma in tempo di crisi che non ci sono autobotti, cosa fate? Questa è una città. Cosa succederà quando un terrorista butta una bomba sporca, una bomba batteriologica nel lago d'acqua potabile, che dà l'acqua potabile a una città? Cosa faranno? Quindi, ragazzi, scappate dalle città, dicevo, fuggite dalle città, andatevene via, andatevene sui monti dove potete bere l'acqua che piove, l'acqua piovana, potete bere l'acqua di pozzo, se non avete il pozzo troverete una sorgente. Ma quanti faranno questo? Rarissimi, come le mosche bianche. Chi ascolterà questo messaggio? Pochissimi. Quanti rimarranno? Molti rimarranno lì con il telecomando in mano a guardare la televisione. Guarda, cos'è l'ultima scrittura che hai letto? Hai letto Giosuè 1:9, l'hai letto? Giosuè 1:9.
Giosuè?
Sì.
Non ho letto.
Ecco, c'ho qui Giosuè 1:9 e poi c'ho Salmo 46. Vai. E poi chiudiamo.
Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. E Salmo 46, 6 e 7. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano, egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio.
Alleluia, gloria a Dio. Amen. Bene, con questo concludo il messaggio qui. Amen. E andiamo avanti col programma.
Ok, allora mettiamo un bel canto, e parlando di evangelizzazione, perché questo è il messaggio che vogliamo dare oggi a tutti i cristiani, di approfittare delle leggi che sono nelle nazioni con leader come Trump, come Salvini, approfittare delle leggi che ancora ci permettono di evangelizzare. E allora ascoltiamo questo canto che parla di evangelizzazione. Il tuo amore annuncerò. Fino a quando vita avrò, il tuo amore annuncerò. Sarò fedele nel silenzio se parlare non potrò. Ma finché respiro avrò, di cuore ti ringrazierò. Fino a quando vita avrò, il tuo amore annuncerò.